Il ritorno del principe. Un'oligarchia travestita da democrazia. E per venire rapidamente ai giorni nostri, nel mondo orientale e nel continente africano miliardi di persone vivono in regimi nei quali, oggi come ieri, ristrette oligarchie fondano la propria legittimazione su un diritto ereditario di trasmissione del potere da investitura divina, o sulla conformità del proprio agire alla volontà divina trasfusa in libri sacri, o sulla propria autoinvestitura come interpreti della volontà del popolo, per esempio Cina, Libia, Corea del Nord. In Occidente, culla della modernità, gli studiosi del potere sanno che la democrazia rappresentativa è in parte una fizio dietro cui si cela una competizione tra ristrette elite per conquistare il governo della società. Così scrive Gustavo Zagrebelsky, uno dei nostri migliori costituzionalisti. La democrazia, nella versione rappresentativa che conosciamo, è una classe politica scelta attraverso elezioni che immettono nelle istituzioni istanze della società per trasformarle in leggi. È dunque, nell'essenziale, un sistema di trasmissione e trasformazione di domande che si attua attraverso una sostituzione dei molti con i pochi, una classe politica al posto della società. Qui, piaccia o no, c'è la radice inestirpabile del carattere oligarchico della democrazia rappresentativa, carattere che per lo più viene occultato in rituali democratici, ma che talora non ci si trattiene dall'esibire sfrontatamente. Ma al di là di ipocrisia o arroganza, ciò che è decisivo è il rapporto tra questa oligarchia e la società. La classe politica pesca dalla società le istanze che essa vuole rappresentare per ottenere i consensi necessari a mantenere o migliorare le proprie posizioni, secondo la legge ferrea dell'autoconservazione delle elite. Qui sta il punto cruciale, il rapporto tra oligarchie e società, tra i pochi e i molti. Limitiamoci all'Italia di oggi. Il Parlamento, come è noto, è eletto dal popolo solo formalmente. In realtà è nominato da ristrettissimi gruppi, una trentina di persone in tutto, componenti organiche del palazzo, come lo definiva Pasolini, o del circolo dei grandi decisori, come gli analisti del potere definiscono i luoghi nei quali un ristretto nucleo di detentori del potere reale assume decisioni che poi vengono ratificate nei luoghi formali del potere istituzionale. Grazie alla nuova legge elettorale che ha abolito il voto di preferenza, gli elettori non possono scegliere i rappresentanti da eleggere, ma solo ratificare a scatola chiusa le scelte effettuate dall'alto, compresi personaggi impresentabili e pregiudicati. È stato spezzato il rapporto con il territorio dei parlamentari, i quali non rispondono al popolo, ma solo ai loro nominatori, ai quali devono subordinarsi, ben sapendo che qualsiasi disobbedienza può essere pagata a caro prezzo mediante la futura esclusione dalle liste dei candidati da rieleggere a scatola chiusa. Si è restaurata così la nomina octroie del Parlamento che veniva graziosamente concessa dai sovrani assoluti prima delle rivoluzioni borghesi. Si riferisce all'ultima legge elettorale approvata a maggioranza dalla destra un mese prima delle elezioni del 2006, sì. Pochi però sanno che 2 anni prima la regione toscana, amministrata da una maggioranza di centrosinistra, aveva approvato una legge per certi versi simile, con la quale è stato introdotto un sistema elettorale di tipo proporzionale con premio di maggioranza, liste bloccate e abolizione del voto di preferenza. Inoltre la legge elettorale nazionale, varata nel novembre del 2005 dal centrodestra, è stata poi avallata nella sua sostanza dal centrosinistra, che nelle elezioni nazionali del 2006 si è opposto alla preselezione dei candidati da parte della base elettorale mediante primarie interne. Questa legge non ha fatto altro che estremizzare e rendere più evidente il sistema di cooptazione oligarchica che sta alla radice della formazione della classe politica. Anche prima della sua emanazione esistevano mille marchingegni che in larga misura consentivano di trasformare le elezioni in una ratifica a scatola chiusa dei candidati già prescelti dai vertici delle varie formazioni politiche. La nomenclatura al potere riesce persino a orientare l'esito delle elezioni primarie interne. In che modo? Mi spiego. Da ultimo, in ordine di tempo, l'esperienza nell'ottobre del 2007 delle elezioni primarie del nuovo Partito Democratico, nato dallo scioglimento e dalla fusione dei partiti della Margherita e dei DS, ha ulteriormente dimostrato come i giochi fossero stati fatti in anticipo mediante accordi interni di vertice. La cosiddetta società civile, invitata a partecipare in massa alle elezioni primarie per sancire la caratura democratica del nuovo soggetto politico, ha dovuto subire in larga parte le scelte imposte dall'alto. La nuova dirigenza del partito, nella sostanza, non è altro che una riedizione delle vecchie nomenclature dei partiti della Margherita e dei DS. In Sicilia, per proporre solo un esempio tra i tanti, è stato deciso che negli accordi spartitori l'isola apparteneva all'ex partito della Margherita, sicché il candidato dei DS, l'onorevole Lumia, che per il suo impegno antimafia era divenuto il candidato per la segreteria regionale non solo del suo ex partito, ma anche di una parte consistente della società civile, ha dovuto alla fine ritirare la propria candidatura. Ma nel 2006, la base elettorale del centrosinistra riuscì a imporre nelle primarie interne la candidatura di Rita Borsellino per le elezioni alla carica di presidente della regione siciliana a fronte di quella di Ferdinando Latteri, ex rettore dell'Università di Catania, decisa dalle nomenclature dei partiti. La voce della società civile riuscì a farsi sentire. È vero. Ma la reazione dei vertici fu significativa. Leo Luca Orlando, reo di avere sostenuto la candidatura della Borsellino, fu addirittura espulso dalla direzione nazionale della Margherita e si vide costretto a lasciare il partito. La Borsellino fu lasciata priva di reale sostegno nella competizione contro il suo potentissimo antagonista, Salvatore Cuffaro. Si potrebbe dire, il partito che non è mai vissuto di cooptazione scagli la prima pietra. Il sistema della cooptazione non è certo solo un vizio nazionale, ma un fenomeno pressoché universale. In occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento russo nel dicembre 2007, tutti gli osservatori internazionali hanno rilevato come l'esito di quelle consultazioni sia stato predeterminato da un ristretto gruppo di oligarchi capeggiato dal presidente Vladimir Putin, leader del partito di maggioranza Russia Unita, attraverso una legge elettorale studiata ad hoc e mediante l'abuso monopolistico delle televisioni pubbliche. Dopo i risultati, Putin ha designato il proprio successore, Dmitry Medvedev, praticando platealmente il metodo della cooptazione personale. La culla del mito delle primarie, però, è sempre stata l'America. Se restiamo aderenti alla realtà, ci rendiamo conto che le cose non cambiano molto. In quel paese oltre il 90% dei senatori e dei deputati ha la rielezione assicurata, meno turnover che nel Soviet Supremo di Brezhnev. Non ci sono limiti alla rieleggibilità. Taluni senatori e deputati praticamente trascorrono l'intera vita al Parlamento americano. Per citare un esempio tra i tanti, nel 2003 solo il sopraggiungere della morte alla veneranda età di 101 anni costrinse il senatore Strom a lasciare la carica. In sostanza, la pratica feudale del delfinato imperiale, secondo cui il capo cooptava il proprio successore all'interno del collettivo di cui egli stesso era espressione, continua a sopravvivere in mille varianti, sia per la selezione dei vertici dei partiti, sia per alcune cariche istituzionali. Il popolo dei senza potere ratifica a posteriori, illudendosi di scegliere decisioni effettuate a priori dai pochi che occupano la cuspide della piramide sociale. Dunque, oggi come ieri, la sovranità popolare è in larga misura confiscata da ristrette elite in competizione tra loro che impediscono un reale ricambio dal basso verso l'alto. Una oligarchia travestita da democrazia. Seppure in misura diversa nei vari paesi, si tratta di un pericolo costante in tutte le democrazie. La situazione mi sembra divenuta alquanto grave nel nostro paese. L'attuale regime sembra articolarsi in una pluralità di piramidi in rete tra loro. Da anni ormai i partiti e le loro correnti non sono più strumenti di un dibattito plurale, ma assomigliano a quote di un consiglio di amministrazione dell'azienda del potere. L'intera architettura istituzionale disegnata dalla Costituzione fondata sulla divisione e il bilanciamento dei poteri, sulla partecipazione popolare tramite i partiti, su forme di democrazia diretta e sul controllo della pubblica opinione, sta divenendo giorno dopo giorno un guscio vuoto. Più la realtà sociale si fa complessa e frammentata, più il potere si verticalizza. Alla sfida della complessità, che imporrebbe un'evoluzione della democrazia all'altezza dei tempi, si risponde invece con l'involuzione autoritaria che semplifica la gestione del potere consegnando lo scettro del comando a pochi. Per certi versi la situazione ricorda la crisi della democrazia che si verificò all'inizio del Novecento, quando in Italia, a seguito dell'estensione del diritto di voto a tutti i cittadini e della conseguente immissione delle masse nello Stato, la fragile architettura dello Stato liberale fondato sul censo si rivelò inadeguata a gestire la complessità sociale. In quel tornante della storia, il potere si verticalizzò in modo violento con il fascismo. Oggi il potere si verticalizza in modo soft. Il nuovo sistema oligarchico replica in peggio quello della partitocrazia e della correntocrazia della Prima Repubblica, in quanto la fine delle ideologie, il tramonto delle culture del Novecento, la fine dell'economia industriale hanno disarticolato quelle identità collettive aggreganti del corpo sociale che in passato consentivano una partecipazione di base. Per molti la politica è anche un grande affare. I vertici della piramide politica sono spesso collegati trasversalmente ai vertici di altre piramidi, i poteri reali del paese e quelli internazionali, in un'unica trama che si ricompone variamente dando vita a un sistema globale che, essendo basato sul controllo di pochi sui molti, tracima spesso nell'abuso organizzato dei pochi ai danni dei molti, producendo ingiustizia e sofferenza sociale. In particolare, della piramide politica fa parte, occupandone i vari piani, un ceto di circa 500.000 persone, molte delle quali hanno trovato nella politica la scala di un'ascensione sociale ed economica garantita anche mediante l'occupazione e la lottizzazione dei gangli essenziali della vita civile, dalla RAI agli ospedali, dalle società a partecipazione pubblica agli organismi economici o altro genere, dipendenti da regioni e comuni. Mi rendo conto che tutte le generalizzazioni sono ingiuste e che vi sono tanti uomini politici e amministratori responsabili e meritevoli. Tuttavia credo che la progressiva degenerazione del sistema sia sotto gli occhi di tutti, con la conseguenza che sempre più la moneta cattiva scaccia quella buona. Intorno a questo primo cerchio ne ruota un secondo, formato dalla sterminata massa di clienti. questi infedandosi entrano a loro volta a far parte della cerchia dei cittadini di serie A che godono di redditi e chance di vita preclusi e impensabili per i cittadini di serie B ridotti ormai al rango di sudditi e a sopportare sulle loro spalle tutto il peso della piramide. Il de profundis della tanto decantata a parole meritocrazia. L'abolizione della selezione per meriti sostituita da quella per cooptazione collusiva e per fedeltà sta creando una società di sudditi, cortigiani e giullari, riportando indietro l'orologio della storia e precludendo ai poveri qualsiasi possibilità di riscatto sociale. Il merito, infatti, è l'unica carta che hanno i poveri per riscattarsi. Al vertice della piramide economico-finanziaria, insieme a imprenditori capaci che rischiando producono ricchezza per se stessi e il paese, occupano posti strategici anche tanti esponenti di un capitalismo contemporaneo senza meriti e correzioni legali, sociali, etiche. Una classe di nuovi ricchi spesso senza tradizioni culturali e senso di responsabilità, avida e selezionata solo dal denaro, comunque sia stato realizzato. Mentre aumentano le fasce di povertà inglobando anche ceti medi sempre più proletarizzati, nel 2007 secondo i dati Istat i poveri sono saliti a 7 milioni, i profitti del grande capitale sono alle stelle. Nel corso del 2006 le stock option, il premio assegnato ai manager che hanno aumentato il valore in soldi in dividendi delle società, è salito a 500 milioni di euro. Negli ultimi 10 anni i profitti delle imprese sono cresciuti dell'87%, mentre i salari solo del 13%. In Italia vi sono oggi i salari più bassi d'Europa. 20 anni fa lo scarto tra la remunerazione dei dipendenti e quella dei massimi dirigenti era di 1 a 40, mentre oggi è passato da 1 a 400. Sono dati impressionanti, poco noti alla grande opinione pubblica. La gente non sa, ma intuisce e vive sulla propria pelle il peso di una sofferenza sociale sempre crescente. Ed è la ragione per cui il potere non gode ormai di alcun rispetto sociale. Viene sopportato o per bieco interesse o per mancanza di alternative, e si mantiene in vita anche grazie al lavoro incessante di una miriade di intellettuali al suo servizio, infaticabili nel legittimare e giustificare gli abusi del potere agli occhi di masse sempre più lontane, condannate all'impotenza, a una frustrazione che spesso si converte in indifferenza, veleni che stanno corrodendo dall'interno l'intero corpo sociale. Alcuni però osservano che questa classe dirigente rispecchia la società civile che la esprime. Potremmo dire che ogni popolo è ciò che la sua classe dirigente lo fa essere. Una classe dirigente che degrada il popolo viene a sua volta degradata. Si crea così un circolo perverso in una corsa al ribasso. La classe dirigente dirige anche la formazione della pubblica opinione, organizza il sapere sociale, seleziona la memoria collettiva, sceglie ciò che deve essere ricordato e ciò che deve essere dimenticato, costruisce la tavola dei valori, imponendo dall'alto esempi in negativo e positivo. Ciò valeva, come abbiamo visto, ai tempi di Mazzarino, ma vale ancor più oggi. Infatti, come già negli anni 70 aveva lucidamente diagnosticato Pier Paolo Pasolini, le culture popolari autentiche, quelle che nascevano nelle campagne e nei quartieri popolari, sono quasi scomparse sotto la livella di un'omologazione di massa pilotata dal grande capitale e da una classe dirigente che, soprattutto tramite le televisioni, informa e forma l'opinione pubblica ammannendo troppo spesso becerume culturale e triti luoghi comuni. Inoltre, le strozzature oligarchiche e i sistemi di cooptazione ai quali abbiamo accennato impediscono un reale ricambio tra i molti e i pochi, che quindi si autoriproducono formando una casta separata. A proposito del rapporto tra classe politica e società civile, mi pare interessante ricordare quanto ebbe a dire Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano, nel corso della famosa intervista al quotidiano La Repubblica, con la quale nel luglio 1981 denunciò la degenerazione dei partiti in macchine di potere, indicando la questione morale come nodo ineludibile per evitare la totale delegittimazione della politica. A un certo punto l'intervistatore Eugenio Scalfari, osservando che il quadro che Berlinguer stava dipingendo faceva accapponare la pelle, commentò: se gli italiani sopportano questo stato di cose è segno che lo accettano o che non se ne accorgono. La risposta di Berlinguer merita di essere riportata integralmente. Anzitutto, molti italiani, secondo me, si accorgono benissimo del mercimonio che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, dei favoritismi, delle discriminazioni. Ma gran parte di loro è sotto ricatto. Hanno ricevuto vantaggi, magari dovuti, ma ottenuti solo attraverso i canali dei partiti e delle loro correnti, o sperano di riceverne, o temono di non riceverne più. Vuole una conferma di quanto dico, confronti il voto che gli italiani hanno dato in occasione del referendum e quello delle normali elezioni politiche e amministrative. Il voto ai referendum non comporta favori, non coinvolge rapporti clientelari, non mette in gioco e non mobilita candidati e interessi privati o di un gruppo o di parte. È un voto assolutamente libero da questo genere di condizionamenti. Ebbene, sia nel 1974 per il divorzio, sia ancor di più nel 1981 per l'aborto, gli italiani hanno fornito l'immagine di un paese liberissimo e moderno, hanno dato un voto al progresso. Al nord come al sud, nelle città come nelle campagne, nei quartieri popolari e proletari. Nelle elezioni politiche e amministrative il quadro cambia, anche a distanza di poche settimane. La tesi di Berlinguer è ancora attualissima. Alcuni fatti sembrano confermarlo. Vorrei ricordare che nell'ultimo quindicennio la società civile, quando non si è trovata sotto ricatto e ha potuto far sentire la propria voce in occasione di consultazioni referendarie, ha invano tentato di porre le premesse per una rifondazione della politica. Il 9 giugno 1991 il popolo, con un 95,6% di sì, chiese di cambiare il sistema di voto cancellando il sistema delle preferenze multiple su cui si fondava la linea di successione interna ai partiti a favore della preferenza unica. Nel referendum del 18 aprile 1993 si pronunciò con l'80% dei voti contro il sistema proporzionale e a favore di quello maggioritario, così capovolgendo il rapporto di forza tra gli elettori e i partiti in Parlamento. Al di là dei profili tecnici, ambedue i referendum manifestavano l'insofferenza popolare contro la degenerazione oligarchica del sistema politico, ed esprimevano la speranza che modificando le leggi elettorali si potesse ripristinare una reale rappresentanza politica. La volontà espressa dal popolo non è mai stata rispettata, sino ad arrivare all'indecenza dell'ultima legge elettorale della quale abbiamo parlato. Nel 1993 più di 31 milioni di italiani, cioè il 90,3% dei votanti, si pronunciò per l'abrogazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Il finanziamento pubblico era stato introdotto dalla legge 195 del 1974 per mettere a tacere l'indignazione popolare dopo che lo scandalo dei petroli aveva dimostrato che i petrolieri pagavano sottobanco i politici per varare normative di favore. Il ceto politico si impegnò a cambiare pagina garantendo che con la nuova legge il finanziamento della politica sarebbe stato trasparente e sottoposto al controllo della pubblica opinione. Si trattò dell'ennesima menzogna perché, come dimostrò Tangentopoli, sia i partiti di maggioranza sia quelli di opposizione continuarono, tranne pochissime eccezioni, la pratica dei finanziamenti occulti. Il voto plebiscitario contro il finanziamento pubblico ancora una volta esprimeva la protesta popolare per questo raggiro e per l'inaffidabilità del ceto politico. Sappiamo come è andata a finire. Il finanziamento pubblico è stato reintrodotto con una serie di leggi che non solo non hanno emendato il sistema precedente, ma sono riuscite nell'impresa di peggiorarlo. Il risultato è che, mentre i finanziamenti occulti restano una pratica diffusa, abbiamo oggi il finanziamento pubblico più costoso d'Europa, che arriva al punto di regalare centinaia di milioni di euro anche a partiti che, come avvenuto nelle ultime elezioni, non hanno alcuna rappresentanza in Parlamento, non avendo raggiunto il quorum di legge. Per venire rapidamente ai nostri giorni, la società civile con il referendum del giugno 2006 ha riconsacrato la Costituzione del 1948, nata dalla Resistenza, salvandola dai tentativi di manomissione di quello stesso centrodestra al quale nelle elezioni politiche aveva dato la maggioranza. L'oscenità del potere. In politica c'è una frase fatta che suona così: non disturbate il manovratore, perché se tutti i passeggeri dovessero metter bocca nella scelta dei percorsi o delle fermate, l'autobus non andrebbe da nessuna parte. Non si tratta di metter bocca nella scelta dei percorsi, ma prima di tutto di garantire una reale rappresentanza e poi di assicurare agli elettori la visibilità e la trasparenza delle scelte operate dagli eletti. Le imposture del potere non servono infatti solo a legittimarlo, ma anche a celare la sua oscenità. Il vero potere è sempre osceno. Opera cioè nel fuori scena, obscenum. Sulla scena, nei luoghi istituzionali, viene inscenata una rappresentazione per il pubblico. Facciamo qualche esempio di oscenità del potere. A mio parere, la violenta reazione trasversale di tanti potenti prima contro i processi di Tangentopoli e Mafiopoli e poi nei confronti delle indagini che nel tempo hanno coinvolto a vario titolo esponenti di rango della classe dirigente, non è stata determinata solo dall'esigenza di sottrarre il proprio operato al sindacato di legge, garantendosi così una sfera di impunità. Vi è un'altra ragione più profonda. I processi, oltre ad assolvere alla loro funzione istituzionale di accertare la responsabilità penale di determinati imputati per specifici reati, hanno svolto anche una straordinaria opera di disvelamento al pubblico dell'oscenità del potere in Italia. I cittadini, grazie a questo rito di disvelamento, hanno compreso che il vero potere non è quello esercitato sulla scena pubblica, ma quello praticato nel fuori scena. In pubblico il potere si mette in scena indossando mille maschere a uso e consumo degli spettatori, nel chiuso delle stanze ripone le maschere e rivela il proprio vero volto. Per impedire la vergogna di questo smascheramento, la parola vergogna deriva da vere orgogna, cioè temo la gogna, e per impedire, ricordiamo le parole di De Maistre, alla massa del popolo che la sua volontà tragga le conseguenze della sua conoscenza e proceda alla distruzione di un ordine di cui conosce le origini e gli effetti. I nostri potenti hanno costruito nel corso degli anni un muro di omertà collettiva intorno al proprio operato. Anche una semplice voce che grida nel deserto, penso alla tremenda parabola della fine di Pasolini, può avere effetti destabilizzanti per chi sta in alto. Dimostrare di saper vedere, dimostrare di aver capito può essere un lusso non sostenibile. Quali sono stati i mattoni con i quali è stato costruito questo muro di omertà? I testimoni e i collaboratori di giustizia sono stati progressivamente ridotti al silenzio. Come dimenticare la violenza collettiva che si abbatte sugli imprenditori che all'inizio di Tangentopoli collaboravano con la magistratura e sui pochi avvocati che li assistevano? Condannati all'ostracismo per avere violato il codice di omertà di classe, mentre le persone da loro accusate venivano accolte nei migliori salotti e circondate da attestati di solidarietà. Come dimenticare il calvario subito dai pochi testimoni che osarono raccontare i misfatti di potenti? Un nome per tutti, Stefania Ariosto, esposta per anni a un orchestrato massacro mediatico che non le ha risparmiato nulla, colpendola anche negli affetti più cari, abbandonata a se stessa ed emarginata dal proprio ambiente. Come dimenticare la demonizzazione indiscriminata dei collaboratori di giustizia nei processi di mafia che ha finito quasi per prosciugare il filone delle collaborazioni di rango? Poi, per completare l'opera, è stata resa sempre più difficile la vita ai magistrati che, in applicazione del principio secondo cui la legge è uguale per tutti, esercitano il controllo di legalità a 360 gradi, incrociando così sulla loro strada persone molto potenti. Poiché le vocazioni di eroi e di martiri sono una rarità, oggi il silenzio artefatto di cui il potere ha circondato la propria realtà è rotto di tanto in tanto solo dalle macchine, le microspie delle intercettazioni telefoniche e ambientali attivate nei processi penali i cui esiti, quando diventano pubblici, consentono ai cittadini senza potere di ascoltare in diretta, senza censure, la voce segreta del potere. Ed è come sollevare un sipario e intravedere una realtà degradante dietro tanti sepolcri imbiancati che occupano la scena. È nella logica del sistema che prima o poi anche quest'ultimo spiraglio venga chiuso. Vogliamo ripercorrere le tappe di questo rito di disvelamento collettivo dell'oscenità del potere. Come abbiamo già accennato, molte sentenze di Tangentopoli hanno per esempio dimostrato come subito dopo l'emanazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti nel 1974, partiti di governo e di opposizione nel corso degli anni 80 ripresero immediatamente, tranne poche eccezioni, a spartirsi nel fuori scena le tangenti degli appalti pubblici secondo regole segrete e condivise. In alcuni processi è stato accertato che vi era un unico soggetto incaricato dal sistema dei partiti di riscuotere le tangenti dagli imprenditori per le gare truccate. Il cassiere unico provvedeva poi a distribuire pro quota le tangenti ai partiti della maggioranza e a quelli dell'opposizione. Nella motivazione di una sentenza del Tribunale di Venezia, per esempio, si legge: gli schieramenti politici ufficiali sono del tutto irrilevanti, nel senso che i partiti di governo e opposizione, mentre si battono accanitamente in Parlamento o nei vari consigli regionali, provinciali, eccetera, collaborano tranquillamente nello spartirsi le tangenti. Tre, i processi di questi ultimi anni hanno messo a nudo l'esistenza di un'altra regola aurea del potere. Per governare la conflittualità e renderla solo scenica, occorre sapere spartire la torta, non scontentando nessuno di coloro che appartengono alle elite di potere.